Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Un muro è stato abbattuto, l'ingloriosa fine di Viktor Orban è una vittoria degli ungheresi sulla paura. Reportage da Budapest e rassegna stampa internazionale. Stretto di Hormuz, entra in vigore il blocco navale degli Stati Uniti, il punto di Esteri. Mancava solo il Papa, Donald Trump non ha gradito gli anatemi di Leone contro i guerrafondai. Primo maggio, in Francia, nuovo attacco del governo di destra alla democrazia sociale, sindacati contro l'apertura dei commerci il giorno della festa dei lavoratori. Festival dei diritti umani, da domani la tre giorni per chiedersi davvero chi comanda. Serie TV su Disney Plus, The Testaments, il seguito de Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera Sciocchi.
Ecco, il titolo era al via, entra in vigore il blocco dello stretto di Hormuz da parte della Marina Militare Americana. Quali sono gli aggiornamenti?
Sì, il quadro è in continua evoluzione, formalmente dalle 16 ora italiana, quindi da 3 ore in vigore questo blocco parziale di Hormuz da parte degli Stati Uniti. Pochi minuti fa ha parlato Donald Trump, ha confermato, ha detto che il blocco sta funzionando, che nessuno sta cercando di entrare e uscire, e nel pomeriggio prima alcuni media americani, Wall Street Journal e New York Times, citando dei funzionari dell'amministrazione, avevano detto la stessa cosa. Il Wall Street Journal ha aggiunto che nella zona di Hormuz ci sarebbero più di 15 navi americane. Allora, alcune ore prima invece il comando centrale americano in Medio Oriente aveva precisato che verranno bloccate tutte le imbarcazioni, soprattutto petroliere, in entrata e in uscita dai porti iraniani a prescindere dalla loro bandiera. Saranno lasciate passare, ha detto sempre il comando americano, le navi da e per i porti di altri paesi e in ogni caso le imbarcazioni con beni di prima necessità. Trump dalla Casa Bianca, appunto pochi minuti fa, Shawki, ha detto anche che gli iraniani lo hanno chiamato ancora questa mattina e che vogliono, quindi poco fa, e che vogliono fare un accordo.
Ecco Emanuele, che lettura possiamo dare a questa evoluzione?
Ma la lettura al momento possibile, con tutti i condizionali del caso, è un po' quella indicata adesso dalla Casa Bianca, da Donald Trump, cioè tutto collegato al negoziato dello scorso fine settimana in Pakistan, sappiamo al momento finito ancora senza un'intesa. Dal punto di vista militare un blocco di questo tipo richiede agli Stati Uniti un grosso impegno, rappresenta un rischio, quindi c'è il rischio di scontro, incidente, quindi escalation. Ricordiamo che la tregua fragilissima dovrebbe durare ancora almeno 8 giorni fino al 21 di aprile, quindi è un'arma a doppio taglio, ma in fondo, come ha confermato appunto Trump, è uno strumento per fare pressione su Teheran affinché ritorni al negoziato e accetti, così vorrebbe la Casa Bianca, le sue richieste soprattutto sul nucleare, perché questo sembra il punto di disaccordo. Islamabad, il governo pakistano che ha mediato, ha parlato ancora oggi di negoziato aperto, hanno fatto lo stesso alcuni media americani citando fonti negli Stati Uniti e in Medio Oriente, ma come dicevamo appunto l'ha fatto anche Trump, quindi sembra questa al momento la lettura, la possibile lettura principale, la chiave principale. Sciocchi.
Grazie Emanuele.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il giorno dopo la sua vittoria su Orban, il nuovo premier ungherese Peter Magyar ha ribadito che sarà l'uomo del cambiamento chiesto a grande maggioranza dagli elettori. Più Europa, più diritti, lotta alla corruzione, zero sconti a Putin e a Trump. Per il momento sono soltanto dei buon propositi dopo l'euforia della notte scorsa, però sa che potrebbe fare la fine di Orban se tradirà i cittadini pro democrazia, perché come racconta Martina Stefanoni da Budapest, gli ungheresi sperano davvero in un vero cambiamento.
Questa mattina Budapest si è svegliata ed è andata al lavoro come tutte le mattine. Il traffico ha ripreso a scorrere e i clacson festanti di ieri sera sembrano appartenere ad un altro mondo. Agli angoli della strada però, dentro i bar, sui mezzi pubblici, sulle panchine dei parchi, si può intravedere l'entusiasmo che fatica a stare contenuto nei panni del normale lunedì. I mezzi sorrisi degli anziani quando vedono le scritte sui cartelli elettorali di Viktor Orban fatti a brandelli, gli occhi stanchi e felici dei giovani che hanno festeggiato per tutta la notte, il chiacchiericcio incredulo e costante delle persone. Quella di ieri è stata una giornata storica per l'Ungheria. Dopo 16 anni Orban è stato sconfitto. Con il 53% dei voti e soprattutto 138 seggi in Parlamento, Peter Magyar, con il suo neonato partito TISA, ha trionfato, vincendo una battaglia che sembrava impossibile vincere. L'entusiasmo degli ungheresi è stato contagioso. Increduli inizialmente, euforici poi. I più giovani, che sono andati a votare in massa rivelandosi essere un significativo game changer, hanno festeggiato ballando e cantando per tutta la notte. Davanti al Parlamento, dall'altro lato del Danubio, si è trasformato in un'infinita distesa di persone danzanti che piangevano, si abbracciavano, brindavano e gridavano slogan come Europa, Europa e è finita. Ma tutta la città è stata in subbuglio, ogni strada, ogni angolo sono stati teatro di festeggiamenti spontanei mentre le macchine suonavano il clacson senza sosta. Sulle scale mobili della metropolitana si sono improvvisati concerti, mentre chi scendeva si scambiava il 5 con chi saliva. Scene che siamo più abituati a vedere per la vittoria di un mondiale di calcio che per un'elezione. Ma la sensazione, dopo giorni, settimane di attesa e incertezza, è che un muro sia stato abbattuto e che la speranza abbia avuto il sopravvento contro la paura che Orban ha per anni alimentato verso i nemici esterni, da lui identificati come Kiev e Bruxelles. Era il momento di cambiare, dice questa ragazza appena maggiorenne. L'anno prossimo andrò a fare l'università all'estero e spero di poter tornare un giorno ed essere fiera del mio paese invece di dovermi trasferire. Se Fidesz avesse vinto, avrebbe fatto uscire l'Ungheria dall'Unione Europea, dice quest'altra ragazza. È un momento importante per noi.
Cioè, sono italo-ungherese, cioè la cittadinanza italiana.
Hai votato quindi?
Sì, certo, anche al referendum in Italia ho votato. È speciale, molto speciale perché. Dopo 16 anni che non si vedeva proprio, cioè non c'era l'opportunità di un cambiamento e adesso dal nulla è arrivato lui. Sì, non ci credeva nemmeno lui all'inizio, ma adesso è qualcosa di incredibile.
Adesso ci credete voi?
Faccio ancora un po' di fatica. Io comunque vado all'università in Italia, quindi a ottobre torno a casa, però lasciare così l'Ungheria è qualcosa che ci speravamo da tanto, siamo andati a votare, siamo arrivati qui dicendo cioè, adesso c'è la possibilità di un cambiamento e finalmente è arrivato questo momento, sono felicissimo, è il mio primo voto, sì, è molto, cioè, abbiamo fatto la storia qui in Ungheria e l'abbiamo fatto soprattutto grazie a noi giovani.
A TISA e Magyarország megnyerte ezt a választást.
Peter Magyar, nel suo discorso della vittoria, ha detto che riporterà l'Ungheria nel cuore della politica dell'Unione Europea, curerà la democrazia ferita da 16 anni di liberalismo e combatterà il sistema oligarchico creato da Orban. Magyar non è certo un uomo di sinistra, fino a 2 anni fa apparteneva proprio al partito di Orban ed è verosimile che su alcune questioni, come sicurezza e immigrazione, manterrà una posizione conservatrice. Su altre, come i diritti civili, si è espresso pochissimo, probabilmente nel tentativo di non alienarsi una parte del possibile elettorato. Sicuramente però l'obiettivo principale di Magyar è risanare la democrazia. Questo è anche il principale motivo per cui la popolazione ungherese ha votato per Magyar. Non tutti condividono le sue idee, ma hanno capito che era l'unico in grado di sconfiggere Orban. Il risultato di ieri ha dimostrato che avevano ragione e ora per l'Ungheria si apre un capitolo nuovo della sua storia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso una piccola rassegna stampa a cura di Riccardo Stoppa sulle elezioni in Ungheria.
Il giorno dopo il voto in Ungheria è anche quello dei saluti a Orban sui principali giornali europei e mondiali, ma soprattutto è il giorno delle domande, 2 su tutte. Cosa aspettarsi ora da Magyar e quali sono le conseguenze per l'estrema destra internazionale? È opinione comune che Trump, Netanyahu e Putin abbiano perso un alleato importante, ma a mettere in guardia è soprattutto il New York Times. La rottura con la Russia sarà difficile, si legge, perché l'Ungheria dipende dal suo gas e dal suo petrolio. Anche il Süddeutsche Zeitung avverte, Magyar non avrà posizioni opposte al suo predecessore, soprattutto sull'immigrazione e sul sostegno all'Ucraina, ma non sarà più una spina nel fianco dell'Europa. Europa che, secondo il quotidiano tedesco, è stata il vero motore della vittoria. Il popolo lo stufo ha scelto di tornare e così l'editoriale si conclude con un bentornato a casa. La lettura europeista non trova spazio sulle pagine del Guardian. È stato un evento squisitamente ungherese, si legge, e come tale va interpretato. Il popolo era esausto dopo 16 anni di corruzione e malgoverno e se c'è una cosa da celebrare, piuttosto, è che al momento in Europa non c'è un leader di estrema destra, Meloni inclusa, capace di riempire il vuoto lasciato da Orban. Alle destre locali guardano il quotidiano spagnolo Il País e quello francese Le Monde. Il primo legge nella sconfitta di Orban un segnale positivo per la lotta all'estremismo di Vox e del suo leader, Pedro Abascal, che, come si legge, è al suo apice e potrebbe iniziare un lento declino. Speranza alimentata dal legame con la leadership statunitense ed alcune alleanze locali col Partito Popolare, che sanno di compromesso e potrebbero erodere consensi. Anche Le Monde si chiede se Bardella e Le Pen, ora senza un importante alleato in Europa, sapranno colmare il vuoto lasciato dalla gradita sconfitta di Orban e dei regimi liberali. E come Il País, sottolinea che l'ondata di nazionalpopulismo non è inevitabile. Ma tra chi si chiede se l'Ungheria si può riparare e se Magyar sarà in grado di farlo, una cosa appare certa. Sarà un duro e lento ritorno alla democrazia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso il diario americano Roberto Festa.
Una tunica bianca, un mantello rosso, in una mano la luce divina, l'altra mano tesa a guarire un malato. E intorno infermiere, fedeli a mani congiunte, soldati, jet, caccia militari in volo. Donald Trump ha spesso usato l'intelligenza artificiale per rappresentarsi in modi singolari per un presidente degli Stati Uniti, come un sovrano, per esempio, come un re, ma anche come il Papa. È la prima volta però che il presidente degli Stati Uniti si rappresenta come Gesù Cristo. Un Cristo, considerato ai tempi, ovviamente guerriero, combattente, in linea con i piani di un'amministrazione che dal Venezuela all'Iran sta attuando politiche di espansionismo militare. Trump ha postato questa immagine di se stesso, Cristo, su Truth Social, quindi il suo social, poco dopo aver attaccato, sempre su Truth Social, Papa Leone XIV, accusato di essere debole sul crimine, pessimo in politica estera, politicamente un liberal. Poco fa comunque Trump ha cancellato il post. A convincerlo che fosse meglio non seguire questa strada sono stati probabilmente i commenti di diversi rappresentanti del mondo conservatore, cristiani conservatori, quindi nemmeno cattolici, che sono però insorti di fronte alla mancanza di rispetto di quell'immagine, che hanno subito definito disgustosa, volgare, blasfema. A dire il vero, questa analogia tra Trump e Cristo è stata alimentata proprio dalla cerchia di pastori di cui il presidente ama circondarsi, per esempio la televangelica Paula White, che guida l'ufficio per la fede della Casa Bianca. Pastori che in questi mesi, in questi anni, hanno proprio sottolineato il parallelo tra Cristo e Trump, entrambi traditi, entrambi accusati, magari entrambi arrestati, ovviamente ingiustamente. Lo scontro tra Trump e il Papa fa sorgere comunque, diciamo, soprattutto due questioni. La prima riguarda il rapporto tra la Santa Sede e l'amministrazione americana. Il Vaticano ha preferito, in questo caso, non alimentare le polemiche. Papa Leone ha detto che non vuole dibattere, non vuole discutere con Trump. La Chiesa di Roma, del resto, non può e non vuole scontrarsi con il governo americano. Di mezzo ci sono questioni legate alle esenzioni fiscali per le scuole, per le istituzioni cattoliche. Di mezzo ci sono temi come l'aborto, come il matrimonio. Di mezzo c'è la concorrenza tra diverse confessioni sul suolo americano. Di mezzo c'è una gerarchia ecclesiastica, quella appunto statunitense, che negli ultimi anni si è spostata su posizioni sempre più conservatrici, come peraltro l'elettorato cattolico americano che nel 2024 ha votato in maggioranza per Donald Trump. A Roma quindi non hanno interesse a inasprire lo scontro, e del resto il Papa non può non fare quello che il suo magistero, la sua dottrina gli chiedono, quindi dichiararsi contro la guerra e chiedere la pace. Ecco dunque la scelta del Papa di dire come la pensa, quello che appunto pensa, senza però scontrarsi apertamente. C'è però un'altra questione che emerge da questa vicenda e riguarda l'ormai chiara mancanza di controllo che Trump dimostra. Mancanza di controllo che gli fa postare un'immagine che offende milioni di cattolici negli Stati Uniti e nel mondo, che però poi è costretto a cancellare quasi subito. Ecco, chi controlla le uscite pubbliche del presidente? L'ormai chiara mancanza di freni inibitori, di un pensiero, di una strategia razionale, del rispetto dovuto alla sua carica. Ecco, tutto questo non dovrebbe cominciare ad allarmare i suoi collaboratori più stretti?
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il governo francese vuole lasciare aperti i negozi il 1 maggio, il giorno della festa dei lavoratori. I sindacati sono molto arrabbiati, quindi il primo ministro Le Cornu ha deciso di aspettare l'esito di un incontro che è stato organizzato su questo tema questa sera tra il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou e le organizzazioni sindacali. Sentiamo Veronica Gennari.
Permettere ad alcuni dipendenti di lavorare il 1 maggio. Questa è la proposta di legge che è stata analizzata venerdì 10 aprile all'Assemblée nationale e che sta suscitando vive polemiche in Francia. Per capire la spaccatura che sta avvenendo su questa legge è importante sottolineare che il 1 maggio è dal 1947 l'unico giorno festivo in cui il riposo è obbligatorio e retribuito nel paese. Quel giorno migliaia di francesi scendono come da tradizione nelle piazze e nelle strade e sfilano nei cortei organizzati dai principali sindacati francesi, quali la CGT, la CFDT, Force Ouvrière e altre ancora. Ma il primo maggio rischia ora di cambiare. La proposta di legge arrivata in Parlamento vuole rivolgersi soprattutto ai piccoli negozi e mira, secondo quanto affermato dai suoi sostenitori, a regolamentare una pratica già esistente. Gabriel Attal, ex premier francese e presidente del gruppo Renaissance al Parlamento, si fa portavoce di questa legge. All'Assemblea nazionale, insieme al mio gruppo parlamentare, sosteniamo una legge di buon senso per consentire ai panettieri e ai fioristi di lavorare il primo maggio. Il testo indica anche che il lavoro debba essere su base volontaria e pagato il doppio. Contro questa legge si sono invece schierati la sinistra parlamentare e i sindacati. Ai microfoni di RMC, la segretaria della CGT, Sophie Binet, ha affermato che la legge non è in realtà favorevole ai piccoli artigiani, ma alla grande distribuzione. La panetteria Paul, ad esempio, ha 12.000 dipendenti. Anche i fioristi, come Interflora, non sono artigiani, ma grandi catene. È una legge che toccherebbe 1,4 milioni di francesi, non solo i piccoli artigiani. In causa anche il carattere volontario del lavoro il primo maggio.
Interviewer celles et ceux qui travaillent le dimanche. Combien
Quanti di coloro che lavorano la domenica vi direbbero che se avessero davvero la possibilità di scegliere non lavorerebbero? Il lavoro domenicale è la norma in alcuni settori e ora è persino previsto nel contratto di lavoro. Quando chiediamo ai lavoratori, in tanti dicono che oggi non è nemmeno pagato di più. Approvata al Senato nel 2025, la proposta di legge è tornata in aula la scorsa settimana, ma a sorpresa non è stata discussa. Suscitando una forte opposizione, poco dopo l'inizio dei dibattiti, i deputati favorevoli alla modifica hanno infatti approvato una mozione di rinvio tattico per accelerare l'iter legislativo. In pratica, grazie al rinvio, la proposta non deve passare attraverso le discussioni, ma porta il testo direttamente in commissione mista paritaria, formata da un gruppo ristretto di deputati e senatori. Accusato di voler forzare l'approvazione della legge, il premier Le Cornu ha dichiarato lunedì mattina di non voler, per ora, convocare la commissione mista e ha invitato i sindacati a Matignon per discutere.
Adesso Daniele De Biasio ci presenta la Tre Giorni per chiedersi davvero chi comanda. Daniele De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani.
Ho chiesto a qualche vecchio amico se ricorda periodi peggiori di questo. La risposta è stata unanime: no. Quelli bravi parlano di policrisi, un reticolo di guerre senza alcuna prospettiva di fine, decisioni prese da una minoranza sempre più ristretta e refrattaria alla democrazia, un intontimento generale dell'opinione pubblica. Qui e ora si muove il Festival dei Diritti Umani, sapendo che deve raccontare il peggio e offrire alternative, puntando innanzitutto sui giovani che, se lasciati liberi di raccontarsi e spiegare le loro paure, sono molto diversi da come vengono descritti. E poi Talk, una trasmissione come Esteri denuncia da sempre la discriminazione nello sport, sa quindi quanto è importante ma anche quanto è nascosto nel racconto mainstream. E ancora, chi ha in mano le leve dell'economia e come le usa? Ne parleremo con Alessandro Volpi e Nicoletta Dentico mercoledì sera. Vi siete emozionati a sentire Martina Stefanoni che con un sottofondo techno raccontava la fine di Orbán? Beh, pensate alle prossime elezioni, quelle che potrebbero cambiare le sorti delle nazioni ma anche del nostro futuro. Vince o perde Trump? I neonazisti tedeschi saliranno al potere? Netanyahu vincerà proprio per le sue guerre? Ne parleremo giovedì pomeriggio. Infine la pace. Al frastuono dei conflitti vogliamo contrapporre un canto contro tutte le guerre, nel modo più semplice, cantando in coro. Vi aspettiamo giovedì sera, tutto il programma su fondazionediritti.org o su gariwo.net. Festival Diritti Umani, da domani a Parco, via Ambrogio Binda 30, Milano.
Infine serie TV The Testaments, e prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Nel 2017 la prima stagione di The Handmaid's Tale comparve sugli schermi con un tempismo da brividi. L'adattamento seriale di Il racconto dell'ancella era in lavorazione da anni, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe finalmente andato in onda subito dopo l'inaugurazione della prima presidenza Trump. Come è noto, Il racconto dell'ancella è un romanzo distopico, uno dei più importanti esempi di speculative fiction del Novecento, scritto dalla canadese Margaret Atwood a metà anni Ottanta. Ispirata contemporaneamente dal reflusso antifemminista del conservatorismo reaganiano in USA e dalla presa del potere Khomeinis in Iran del 1979, la scrittrice immaginava degli Stati Uniti alternativi in cui da un giorno all'altro si fosse instaurata una dittatura teocratica che, in un'interpretazione fuorviante e regressiva della Bibbia, avesse privato le donne dei loro diritti. Le donne in grado di procreare, nella società ipotizzata da Atwood, erano ridotti a veri e propri beni di consumo che gli uomini della classe dirigente potevano utilizzare a scambiarsi per generare uno o più eredi. La storia del racconto dell'ancella e della serie che ne è stata tratta seguiva una di queste donne, prima nella scoperta dei lati più oscuri del regime di Gilead, questo è il nome del nuovo stato teocratico, e poi in alcuni tentativi di fuga e di ribellione. The Handmaid's Tale, conclusasi un anno fa, è stata la prima serie prodotta da una piattaforma streaming, in questo caso Hulu, a essere premiata con l'Emmy per la miglior produzione drammatica. E l'immaginario associato alle ancelle, avvolte in mantelli rossi e con il capo e il volto coperti da velette bianche, da allora compare spesso durante le proteste e le manifestazioni femministe. Le 6 stagioni dello show sono da qualche giorno disponibili su Disney Plus ad accompagnare una nuova serie appena cominciata, The Test, che di The Handmaid's Tale è un sequel tratto dal romanzo I Testamenti, che la stessa Atwood ha scritto dopo oltre 30 anni per proseguire la storia del racconto dell'ancella. In questo seguito i personaggi principali non sono più le ancelle né le mogli, non sono donne che hanno conosciuto la vita precedente all'instaurazione del regime di Gilead, ma sono invece un gruppo di giovanissime, allevate fin da piccole secondo i precetti della dittatura. In particolare il punto di vista privilegiato è quello di Agnes, figlia di uno degli uomini più potenti dello Stato. Ha circa 14 anni e all'arrivo della prima mestruazione comincia per lei la ricerca di un marito. A scuola però le viene affiancata una giovane perla, ovvero una ragazza che viene dal confinante Canada e che dice di volersi convertire all'ideologia di Gilead, ma che nasconde dei segreti. Rispetto a The Handmaid's Tale, lo slittamento del punto di vista è utile a sottolineare per contrasto ancora di più le regole manipolatorie e opprimenti che imprigionano la popolazione femminile e a riconoscerne i corrispettivi più che mai reali nel nostro presente. E rispetto a The Handmaid's Tale, The Testaments arriva nel pieno della seconda presidenza Trump. Se la prima serie sembrava una sorta di cautionary tale, una specie di avvertimento su un possibile futuro oscuro, The Testaments sembra ancora più vicina alla nostra attualità. L'illustrazione pratica di molte teorie urlate, soprattutto a mezzo social, dalla quantità di influencer, ideologi e adepti della manosfera che sostengono Trump, mentre con l'abrogazione della Roe v. Wade è diventato impossibile abortire in tanti stati governati dai repubblicani, le persone queer vengono apertamente perseguitate, i movimenti ultracristiani, la moda delle trad wife auspicano un ritorno delle donne dentro le mura domestiche asservite ai mariti, eccetera. Ma se il panorama che si rispecchia in The Testaments ci appare cupissimo, la scelta di avere come protagoniste delle adolescenti è uno speranzoso bilanciamento. La loro crescita corrisponde alla presa di consapevolezza su ciò che le circonda e almeno per alcune di loro all'innesco di un'insopprimibile scintilla di rivolta. Anche nel casting c'è un'entusiasmante coincidenza: a interpretare Agnes è la giovane Chase Infinity, che già nel film premio Oscar di Paul Thomas Anderson Una battaglia dopo l'altra ci lasciava con un inno alla rivoluzione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.